Signori, buonasera, siamo pronti per iniziare. Abbiamo ancora un ritardo di un paio di minuti da parte di un paio di consiglieri. 25 ottobre, Consiglio Comunale, convocato per le ore 20. Consigliere Tevellini, tutto a posto? Perfetto. Il Consiglio Comunale è stato convocato in data 20 ottobre, il protocollo è il 46575. Ripeto, sono le 20:10, siamo pronti per iniziare. Chiedo al segretario comunale, dottoressa Clemente, di fare la verifica della presenza legale.
Grazie Presidente. Gargano.
Presente.
Salvioli.
Presente.
Petrucci.
Presente.
Po.
Presente.
Roncarati.
Presente.
Cocchi Bonora.
Presente. Presente.
Marchese. Marrone.
Presente.
Saltini.
Presente.
Ballotta. Cuoghi. Sita.
Presente.
Savigni. Fabbri. Montanari.
Presente.
Girotti. Fantuzzi. Piccioli. Sardone.
Presente.
Sant'Unione.
Presente.
Temellini.
Presente.
Piacquaddio.
Presente.
Presente.
Grazie segretario, presenti 16, sono assenti i consiglieri Girotti, Fabbri, Fantuzzi, Cuoghi, Piccioli e Marchese. Hanno comunicato ritardo i consiglieri Savigni e Ballotta.
Ma Ballotta è appena entrato, è già entrato.
Sono qui,
Ballotta
è arrivato, presenta.
E quindi le presenze loro sono 17. Confermato 17 presenze. Quindi iniziamo con il primo punto, l'ordine del giorno, poiché abbiamo verificato la presenza legale, sono le comunicazioni. La prima la faccio io, ed è una comunicazione che la consigliera Girotti mi chiede di portare il Consiglio Comunale e l'amministrazione il saluto del suo gruppo Lega Salvini Premier, che facciamo volentieri. La seconda comunicazione, sempre mia, ovviamente questa seduta di consiglio cade pochi giorni dopo la scomparsa del collega Micucci Modesto, candidato sindaco e vicepresidente del Consiglio Comunale, oltre che capogruppo Lista Liberi di Scegliere. Chiedo a nome di tutto il Consiglio Comunale di manifestare la totale e sentita vicinanza alla famiglia, a Cristina e alla figliola Giulia. Lo manifestiamo in un raccolto silenzio. Grazie. Continuo informando che la surroga potrà avvenire entro 10 giorni dal decesso avvenuto il giorno 10, quindi entro il 29, che è domenica. Quindi il prossimo Consiglio Comunale potrà essere convocato per il giorno 30 ottobre, lunedì, qualora le tempistiche consentano la individuazione e la disponibilità del primo in lista avente diritto. Qualora i termini dovessero slittare, sarà mia cura dare a voi tutti puntuali informazioni. Ovviamente per le comunicazioni vi potete prenotare, mi hanno chiesto di intervenire al momento il vice sindaco, assessore Casalgrande, il sindaco, prima il sindaco, poi il vice sindaco, assessore Casalgrande e l'assessore Testoni. Prego sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e le consigliere. Mi unisco ovviamente alle parole di vicinanza espresse dal Presidente alla consigliera Girotti in ricordo del consigliere Modesto Micucci. Porto ovviamente i ringraziamenti, perché la consigliera Girotti mi ha pregato di farlo, a tutti voi, alla Giunta, ai colleghi consiglieri comunali e ai dirigenti del nostro comune e a tutto il personale della nostra amministrazione, a cui ovviamente non posso non unire e due parole personali da parte mia rispetto al consigliere Amicucci, che insomma è stato un compagno di viaggio del sottoscritto e di tutti noi, e in particolare del sottoscritto perché, come sapete, era il candidato sindaco nel 2019. Spesso, come ho anche scritto in un post, insomma, ci siamo confrontati anche aspramente sui temi, ma ci siamo sempre rispettati realmente e anche a volte, come era solito fare, anche prenderci in giro. Ricordo le sue vignette di Super G, come mi chiamava lui, e che sempre con il suo fare sornione, il sorriso sornione, che in qualche maniera anticipava la battuta oppure un po' l'ironia, ma sempre senza scadere in altro, e questo sicuramente è una delle caratteristiche che credo che sia assolutamente giusto riconoscere al consigliere Modesto Amicucci. Sicuramente è stato un percorso fatto insieme anche di stimolo, perché a volte sicuramente anche i suoi contributi in questa sala hanno sicuramente portato a un ulteriore approfondimento dei temi e delle questioni, cercando delle ulteriori risposte anche quando le idee erano assolutamente opposte. Quindi con queste parole volevo semplicemente unirmi alle parole di ricordo e di cordoglio espresse dal Presidente. Cambio completamente discorso dandovi due comunicazioni. La prima è che sono partiti i lavori sul comparto del Beato Angelico, come era stato detto tempo fa come impegno. Dureranno una decina di giorni, quindi fra i primi giorni del mese di novembre le opere di costruzione della strada e del relativo parcheggio saranno sicuramente completate. Poi vi volevo invitare il 4 di novembre alla giornata nazionale dell'Unità d'Italia e della festa delle forze armate, che faremo ovviamente con tutte le attenzioni del caso. Tengo a precisare che questa giornata, che da sempre in qualche maniera festeggiamo, in particolare quest'anno abbiamo ritenuto che era fondamentale e importante focalizzare l'attenzione sul senso e il significato della giornata, che è quella appunto che è prevista rispetto al tema dell'Unità d'Italia e anche festa delle forze armate. Lo dico perché è necessario il discrimine rispetto ai tempi che stiamo percorrendo e anche a un ruolo sociale importante di tutte le forze in campo, anche quelle armate, che hanno una funzione fondamentale a cui tutti noi siamo chiamati, anche loro in particolare, che è quello del rispetto dei valori della nostra Costituzione. E pertanto per noi in questo momento è un passaggio che sarà sicuramente importante per sottolinearlo, e non verrà fatto solo con le forze armate, ma verrà fatto con, come di abitudine, anche con tutti i pezzi della nostra comunità che hanno contribuito a dare gambe ai valori della Costituzione. Grazie.
Grazie Sindaco. Ora l'assessore Caselgrande, prego.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Volevo ricordarvi un invito che avete ricevuto per sabato mattina, sabato presso la Sala Gabriella degli Esposti, in cui presenteremo un progetto sperimentale rivolto alle persone internate presso la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. Per noi è un momento importante perché all'interno di un nuovo piano che è stato deciso da Cassamente Nazionale Regione Emilia-Romagna, che vede una programmazione triennale un'articolazione diversa anche delle possibilità di intervento all'interno chiaramente dei carceri, abbiamo avuto la possibilità di candidare un nostro progetto, un progetto appunto con un carattere sperimentale, rivolto agli internati che come sapete sono presenti presso il nostro carcere e solamente in altre due realtà a livello nazionale. Sapete la caratteristica chiaramente degli internati e con questo progetto sperimentale tentiamo di costruire, l'abbiamo chiamato scivolo inclusivo, ossia un progetto che porti l'autonomia delle persone. Sarà un progetto sperimentale, durerà due anni, il 2024 e il 2025, riguarderà quattro persone che verranno ospitate all'esterno del carcere, verranno seguite in un modo particolare, sperando poi alla fine che la misura chiaramente del magistrato di sorveglianza possa essere tolta e che questi abbiano la possibilità pertanto di essere reinseriti socialmente con un'attività professionale, con un lavoro, con una possibilità di autonomia. Ovviamente a questa giornata saranno presenti Gherardo Colombo, perché sapete che è il referente nazionale di Cassa Ammende, sarà presente la Regione Emilia-Romagna, i nostri consiglieri regionali e saranno presenti le istituzioni a livello locale. L'invito è stato inviato a tutti, ma come dire, mi farebbe molto piacere che foste presenti perché mi sembra una cosa importante. Diversamente poi dopo vi aggiornerò su come è andata la giornata. Grazie.
Grazie Assessore Caselgrande. Prego Assessore Pistoni.
Buonasera a tutte e a tutti. Per un altro invito, venerdì alle 18.30 in biblioteca ci sarà la presentazione di un progetto promosso dal Forum Ambiente insieme all'amministrazione Legambiente sulla riduzione dei consumi all'interno delle case. Ecco, mi piacerebbe vedervi anche perché so che è stato oggetto di un ordine del giorno del Consiglio Comunale e so che è un tema che accomuna tutti. E quindi spero di trovarvi venerdì in biblioteca. Grazie.
Grazie Assessore. Abbiamo altre comunicazioni? Consigliere Sitta, prego.
Grazie Presidente. È importante riconoscere che gli attacchi di Hamas non sono avvenuti nel vuoto. Il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione. Hanno visto la loro terra costantemente divorata dagli insediamenti e tormentata dalla violenza. La loro economia soffocata, la loro gente sfollata e le loro case demolite. Le speranze di una soluzione politica alla loro situazione sono svanite. Ma le rimostranze del popolo palestinese non possono giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas. E questi terribili attacchi non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese. Con queste parole, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha parlato ieri sera al Consiglio di sicurezza dell'ONU, scatenando, come era prevedibile, l'ira di Israele che ne ha già invocato le dimissioni. Quelle di Guterres, però, sono parole chiare, pulite e semplicemente giuste, come dovrebbero essere sempre le parole, ma che rispecchiano il mondo che ci circonda, i doppi standard che applichiamo e le incoerenze della società occidentale. Nonostante 19 giorni di rappresaglia, nonostante i numeri terribili di morte e distruzione, nonostante la pluridecennale occupazione di un territorio e la segregazione di un popolo, la politica, la stampa e quindi le persone non sono oggettive nel parlare della Palestina. Da un lato abbiamo israeliani uccisi, dall'altro palestinesi morti. Da un lato l'unica democrazia del Medio Oriente, dall'altro terroristi islamici. Da un lato il diritto di difendere i propri diritti, dall'altro il solo desiderio di soverchiarli. Questo non è raccontare la verità, è raccontarne la parte che conviene raccontare, tralasciando i numeri, i fatti e gli esseri umani che li vivono sulla propria pelle. Non è possibile ignorare gli oltre 2.000 bambini uccisi sotto le bombe israeliane, 2 milioni di persone che vivono senza un luogo sicuro in cui stare. Ospedali, luoghi di culto e scuole piene di sfollati usati come obiettivi militari. Non è possibile non indignarsi davanti alle violenze di Hamas, che aggredisce un popolo col terrore e reprime il proprio facendosene scudo. Non è possibile restare in silenzio davanti alle costanti violenze dei diritti umani subite dai palestinesi, che si vedono negati gli aiuti umanitari e la fornitura dei beni essenziali. È imbarazzante continuare a considerare questa come una guerra alla pari, quando è così palese che non lo è e non lo sarà mai. Un cessate il fuoco immediato è necessario per la sopravvivenza di un popolo e di una nazione, ma anche della nostra dignità di comunità internazionale e soprattutto di esseri umani. Grazie.
Grazie, consigliere Sita. Abbiamo altri interventi? Non abbiamo altre comunicazioni, quindi passiamo al punto 2. All'ordine del giorno è il regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Castelfranco Emilia, approvazione. La capigruppo e prima la commissione hanno deliberato di andare direttamente al voto e quindi di non passare la discussione. Quindi procediamo alla lettura della delibera, che ci chiede di approvare il regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Castelfranco Emilia, che ne definisce gli scopi, le modalità di adesione, collaborazione, di attivazione e di intervento, di dare atto che risulta pertanto abrogato il regolamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65/2013 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 52/2014. Di demandare al settore tecnico e sviluppo del territorio ogni adempimento conforme e conseguente alla presente deliberazione. Di demandare al settore tecnico e sviluppo del territorio, anche in collaborazione con il gruppo comunale, ogni attività finalizzata all'aggiornamento dei dati utili al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale del volontariato di protezione civile, sezione provinciale di Modena, attraverso l'aggiornamento del sistema STARP e dalla successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il RUNS. Votiamo. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, è corretto. 17 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio Comunale con voto unanime approva. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 17, contrari nessuno, astenuti nessuno. Con voto unanime approvata l'immediata eseguibilità. Punto 3, approvazione adeguamento statutario Emilia Romagna Teatro Fondazione. Anche per questa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità, come per il precedente punto commissione e capigruppo si sono espressi per andare direttamente al voto. Quindi procediamo alla lettura della delibera, che ci chiede di approvare le modifiche degli articoli 9 e 10 dello statuto di Emilia Romagna Teatro Fondazione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito esplicitate nei testi a confronto. Di attestare che le modifiche di cui al punto precedente sono conformi all'allegato A al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale e contiene l'intero testo statutario, di trasmettere il presente provvedimento a Emilia Romagna Teatro Fondazione al fine di garantire il necessario adeguamento statutario che sarà sottoposto al notaio incaricato in occasione dell'adozione della delibera del Consiglio Generale riunito in Assemblea, di provvedere alle pubblicazioni, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera D bis, decreto legge 33 del 2013, sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale, nella sezione riservata agli obblighi di trasparenza in materia di partecipazioni comunali. Votiamo. Favorevoli? 17. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Con voto favorevole il Consiglio Comunale approva. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, approvato con voto unanime. Punto 4, l'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle con oggetto proposta di conferimento della cittadinanza onorario al giornalista Julian Assange. Il relatore è il consigliere Piacquadio. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Allora, ordine del giorno, proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange. All'anagrafe Julian Paul Hawkins, è un giornalista e attivista australiano, caporedattore dell'organizzazione divulgativa Wikileaks. Dal 2010 è al centro dell'interesse dell'opinione pubblica per aver rivelato documenti statunitensi segretati. Le inchieste svolte sono valse ad Assange riconoscimenti e onorificenze internazionali. È stato ripetutamente proposto per il premio Nobel per la pace. Dall'11 aprile 2019 è incarcerato nel Regno Unito, prima per accuse archiviate nel giro di pochi mesi, poi in relazione a una sopraggiunta richiesta di estradizione degli Stati Uniti d'America, in ordine alle accuse di cospirazione e spionaggio. La richiesta di estradizione, seguita da svariati appelli alla liberazione di Assange, ha avuto esiti alterni. L'estradizione, dapprima respinta dal sistema giudiziario britannico, è stata invece accordata nel dicembre 2021, con una sentenza dell'Alta Corte di Londra. I ricorsi presentati dai legali di Assange sono stati ad ora tutti respinti e il giornalista, attualmente detenuto all'interno di un carcere di massima sicurezza nel Regno Unito, attende l'esito di un ulteriore ricorso presentato dai propri legali. Voglio citare brevemente un passaggio all'interno della delibera di conferimento di cittadinanza onoraria di Reggio Emilia, del Comune di Reggio Emilia, a Julian Assange. Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia ha approvato la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange, giornalista e attivista australiano, cofondatore dell'organizzazione divulgativa Wikileaks, per il suo impegno nella difesa del diritto alla libertà di stampa e di espressione. Cito, Julian Assange, si legge nella motivazione, illustrata dal Presidente del Consiglio Comunale Matteo Iori, un simbolo internazionale del diritto alla libertà di stampa e di espressione. Grazie al progetto di giornalismo investigativo Wikileaks ha reso pubblica all'opinione pubblica internazionale diversi episodi in cui sono stati violati i diritti umani, commessi crimini di guerra e disattesi gli accordi internazionali. La vicenda di Assange riguarda innanzitutto un tema di libertà, ha sottolineato il sindaco Luca Vecchi in aula, ovvero un valore fondante di tutte le costituzioni, nate dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. La libertà è un principio che va valorizzato costantemente e occorre tutelarlo perché l'informazione libera è in diretta correlazione con la qualità della democrazia. La città di Reggio Emilia ha inoltre una grande peculiarità, quella di essere sempre posizionata attivamente sui diritti umani, anche in modo avanguardistico, impegnandosi sui diritti umani, vuol dire avere una visione d'avanguardia della comunità. Per ultimo, vado a citare recentemente il Presidente Mattarella, che richiamando l'articolo 21 della Costituzione, la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, ha ribadito che l'incondizionata libertà di stampa è un elemento portante e fondamentale della democrazia e non può essere oggetto di insidie volte a fiaccarne la piena autonomia e a ridurre il ruolo del giornalismo. Infine, si impegna sindaco e giunta all'interno di questo documento a valutare il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Castelfranco Emilia al giornalista Julian Assange. Grazie.
Grazie consigliere Piacquadio. Iniziamo il giro degli interventi. Consigliere Bianconi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutti. Abbiamo letto l'ODG che discutiamo ora con estrema attenzione. Senza ripercorrere il percorso che ha portato alla detenzione in Gran Bretagna del giornalista, sappiamo che la vicenda Assange è sotto la luce dei riflettori da parecchi anni e adesso pare arrivata ad un punto cruciale, avvicinandosi il cosiddetto Day X, vale a dire il giorno del pronunciamento dell'Alta Corte britannica chiamata ad esprimersi definitivamente sulla richiesta di appello presentata dal Collegio di Difesa e, in caso di diniego, sull'estradizione negli Stati Uniti. Da una parte si sostiene che Julian Assange non va a giudizio come giornalista, ma per avere cospirato nel sabotaggio di banche dati militari e civili, con possibili rischi gravi per la sicurezza. Secondo il procuratore speciale USA Robert Mueller, l'uso delle informazioni sottratte da Wikileaks era mirato non certo a dare notizie, ma all'impatto sulle elezioni presidenziali del 2016. Quello che è certo è che ha svelato dei veri e propri crimini di guerra perpetrati dagli americani in Afghanistan e in Iraq. La figura di Assange è sicuramente complessa. Le controversie che ruotano attorno a lui evidenziano luci e ombre, ma in questa vicenda sono in ballo principi che vanno difesi. E qua citiamo la nostra Costituzione, che recita all'articolo 21: tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura. È di questi giorni, per la precisione del 18 ottobre, l'invio di una lettera appello all'ambasciatore del Regno Unito in Italia per contribuire alla battaglia civile per scongiurare le estradizioni di Assange. Questo appello vede la firma di persone, cittadini, associazioni, giornalisti, solo per citarne alcuni, articolo 21, l'AMPI, l'ARCI, Libera, l'ACLI, Amnesty International, Lusigray e tanti altri. E nel contempo in varie città sono stati approvati degli ordini del giorno miranti a concedere al giornalista la cittadinanza onoraria, come Roma, Napoli e Reggio tra le maggiori. L'obiettivo di queste azioni è duplice: salvaguardare la vita di una persona che rischia oltre 175 anni di carcere e una detenzione durissima, mentre i criminali di guerra che sono stati denunciati da Wikileaks non hanno fatto un solo giorno di carcere. E partendo dal suo caso, ribadire l'importanza delle libertà di espressione e di informazione, che rendono effettive la partecipazione e l'esercizio del dissenso, elementi imprescindibili della democrazia. Chiudere spazi all'informazione, opporre il segreto e reprimere chi vi si oppone, pensiamo solo ad esempio alla secretazione di documenti utili a far luce sulle stragi che hanno insanguinato la nostra storia, mettono in discussione la democrazia stessa. E per questo crediamo sia fondamentale difendere e sostenere coloro che lavorano per rivelare la verità e mettere in luce le ingiustizie. E se il conferimento della cittadinanza onoraria può aiutare a raggiungere lo scopo, per noi è positivo. Il voto del Partito Democratico sarà quindi favorevole. Grazie.
Grazie, consigliere Bianconi. Altri interventi? Abbiamo altri interventi? Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Solo per la dichiarazione di voto, anche se siamo ancora nel primo giro, ma ci associamo a quelli che sono stati gli interventi che ci hanno preceduto, sia di presentazione dell'ordine del giorno da parte del gruppo proponente, sia da parte del gruppo del Partito Democratico, e anche il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Santunione. Se altri gruppi non si vogliono esprimere, chiedo al relatore se vuole replicare.
Grazie Presidente. Una replica brevissima. Capiamo che portiamo all'interno di questo Consiglio Comunale un ODG che ha una caratura di carattere nazionale, se non internazionale, quindi ne comprendiamo il peso, e quindi ringraziamo per il voto favorevole tutti i gruppi che si sono già espressi in tal senso, e chiaramente avremo modo nei prossimi mesi di verificare insieme al sindaco quando avremo questa onorificenza, quando verrà consegnata onoraria al giornalista Julian Assange. Grazie.
Grazie consigliere Piacquadio. Altri gruppi vogliono dichiarare il loro voto? Consigliere Sardone.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. No, dopo aver sentito quello che più o meno condividevo, il mio voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Sardone. Altri? Se non abbiamo altri interventi, credo che possiamo portare in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno. L'ODG presentato dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle con oggetto proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange. Favorevoli? 17 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio Comunale con voto unanime approva. Quinto e ultimo punto all'ordine del giorno, le domande di attualità. Prego, consigliere Temelli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io ne ho tre, ne faccio due, poi dopo la terza che è poi molto tecnica la faccio in fondo. La prima è chiedo un aggiornamento, quindi cosa è stato fatto, quali passi sono stati fatti rispetto alla data dell'ultimo consiglio scorso relativamente l'attrezzaggio per lo streaming video del Consiglio Comunale. La seconda è legata al fatto che di nuovo ci sono un insediamento di Rom vicino al Lidl, adesso non so come si chiama la piazza lì, il parcheggio. La novità, insomma, mi è stato segnalato che comunque stavolta ci sono stati anche i vigili urbani che sono andati là e non è successo nulla, non hanno fatto nulla, quindi c'è un motivo, quindi c'è qualche cosa che non ci consente in un qualche modo di esercitare il fatto che quello non è una zona dove poter passatemi il termine, alloggiare, perché comunque ci sono panni stesi, griglie, insomma c'è un accampamento vero e proprio. Grazie.
Grazie, abbiamo altre domande? Al momento no, quindi chiedo al Sindaco se vuole dare le prime risposte.
Grazie Presidente, rispetto allo streaming non so risponderle perché non me ne sono occupato, quindi non ho dettagli rispetto a questo. Rispetto ai nomadi, che non è un gruppo musicale, non ho dettagli il perché e sulle modalità di intervento rispetto, immagino, a quelli si riferisce l'insediamento che c'è in questo momento, giusto? Quindi non ho, però purtroppo non ho dettagli rispetto alle modalità di intervento su questo aspetto, quindi non saprei darle una risposta esaustiva rispetto alla sua domanda.
Grazie Sindaco. Consigliere Temellini, prego. No, non l'avevo vista. Prego, consigliere Santunioni.
Grazie Presidente. All'ultimo Consiglio Comunale, tra le varie domande di attualità che avevamo presentato, c'era il sollecito di una segnalazione rispetto a una serie di problematiche delle scuole Falcone Borsellino. Da quello che ne sappiamo, la situazione è rimasta del tutto invariata, quindi chiedevo, e per di più mi risulta la presenza, non so, è stato fatto un intervento questa settimana di un alveare che impediva anche la possibilità di utilizzare una classe, perché appunto c'era l'ingresso delle vespe. Io chiedevo un aggiornamento su questo perché volevo capire sul problema specifico, ma più in generale su tutte le problematiche già più volte segnalate anche dai cittadini sulle scuole Falcone Borsellino, e com'era orientata l'amministrazione rispetto agli interventi necessari. Grazie.
Grazie consigliere Santunioni. Prego Temellini.
Grazie Presidente, è molto, molto tecnica e forse banale, però è arrivata la comunicazione che le mail nostre cambiano, cioè cambiano. Vorrei capire se cambia qualche cosa da un punto di vista tecnico col 28, se dobbiamo fare qualche cosa o no, perché c'è il passaggio da Actalis ad Aruba. E quindi io non ho capito se noi come consiglieri dobbiamo attrezzarci per fare qualche cosa, se continueremo a ricevere le mail esattamente come stiamo ricevendo adesso o se le riceviamo su una nuova email. Grazie.
Su quest'ultima domanda magari verrò smentito, ma mi pare che dovrebbe essere assolutamente la stessa cosa, che noi non dobbiamo fare nulla. In automatico dovrebbe... Se comunque pongo il quesito magari in sede più tecnica e se fosse qualcosa di diverso, mentre invece sulle Falcone Borsellino chi eventualmente risponde? Prego.
Buonasera a tutti. Per risponderle agli interventi fatti alle scuole Falcone Borsellino, siamo intervenuti sul nido delle api. Servono 4 giorni perché abbia effetto l'intervento. Per tutti gli altri interventi siamo in contatto con il responsabile della sicurezza e delle scuole, che ci sta facendo tutto l'elenco degli interventi da fare, e poi noi interverremo in modo solerte per risolvere tutte le problematiche. Stiamo attendendo in questi giorni il completamento delle comunicazioni e poi dopo facciamo gli interventi.
Grazie consigliere Giovanardi. Abbiamo altre domande? Prego consigliere Piacquadini.
Grazie Presidente. In merito alla consegna delle scuole Marconi, Sindaco, come è il cronoprogramma, se procede tutto bene rispetto all'ultima volta in cui se ne è discusso? E se ci può anticipare, non le nego che è un dibattito molto aperto, soprattutto nella cittadinanza, le modalità in cui si seguirà questo trasloco e presumo pochi disagi che si andranno a creare, soprattutto in un frangente di tempo quale quello delle vacanze natalizie. I bimbi presumibilmente non si accorgeranno praticamente di nulla, e semmai bisogna capire se i tempi e i modi stiano procedendo nella direzione giusta e se il contratto in scadenza o comunque in essere per il noleggio dei container, quale mese o quale data di fine lavori. Grazie.
Grazie consigliere Piacquadio. Prego sindaco.
Grazie Presidente. Allora le confermo che il cronoprogramma è tarato e non ci sono alterazioni rispetto alla ripresa delle lezioni il 7 di gennaio 2023, come avevamo detto nei mesi precedenti durante i vari sopralluoghi, durante le varie fasi. In questo momento, o in questi giorni, stiamo affinando dal punto di vista organizzativo tutte le varie fasi che riguardano il trasloco e la sinergia e la programmazione e la pianificazione fra i nostri tecnici, i tecnici della scuola e le aziende che devono provvedere a fare il trasloco fisicamente. Quindi per cercare di creare e mitigare il più possibile i disagi di tutti quelli che sono coinvolti, tenendo ben presente, lei l'anticipava, ovviamente il disagio dei bambini, a cui aggiungo anche il disagio ovviamente del personale tecnico e delle insegnanti. Proprio perché le riferisco questo per definire il grado di accuratezza con cui stiamo seguendo le varie fasi. Il 22 di dicembre, che è l'ultimo giorno di scuola, di fatto sarà il momento in cui ci sarà l'ultima fase del trasloco, quindi si sfrutterà dal 22 di dicembre, fatto salvo le festività ovviamente, fino al 6 di gennaio, fatto salvo le festività, questo periodo per regolare tutto quello che è lo spostamento banalmente di sedie, banchi, cioè le ultime attrezzature, perché fino al 22 di dicembre i bambini devono rimanere dentro i moduli abitativi dove sono adesso. Quindi proprio in queste ore, in questi giorni, stiamo insieme all'assessore Giovanardi, insieme alla struttura tecnica e alla scuola, all'assessore Barbieri, stiamo seguendo passo dopo passo tutte queste fasi che sono sicuramente molto delicate, ma ci sono in questo momento, non ci sono problematiche che possono farci pensare a uno slittamento di data. Per quello che riguarda invece il noleggio dei moduli abitativi, il contratto termina i primi di febbraio, non ricordo la data precisa, ma comunque nei primi giorni di febbraio, intorno al 4 o il 6 di febbraio.
6 di febbraio.
Confermo 6 di febbraio. Quindi tutto questo è parametrato su queste date qua. Grazie.
Grazie Sindaco. Altre domande? Sant'Unione, prego. Consigliere Sant'Unione.
Grazie Presidente. Un chiarimento rispetto alla risposta che mi ha fornito l'assessore Giovanardi. Volevo capire chi è questo responsabile sicurezza delle scuole che si sta occupando di fare le verifiche su tutte le problematiche. E l'altra domanda era, al momento, rispetto alla dirigenza del settore finanze, chi è che ha, diciamo, l'incarico di responsabilità del settore al posto della dottoressa Lodesani e se sono già in corso le procedure appunto per coprire il ruolo. Grazie.
Sindaco, per la seconda parte della domanda, prego. Prego, prego Sindaco.
Grazie Presidente, rispondo entrambe a tutte e due. Per quello che riguarda il tema della sicurezza è l'RSPP delle scuole, quindi loro è l'RSPP delle scuole, con cui ovviamente la scuola segnala con questo RSVP al Comune tutti gli interventi che sono necessari da ripristinare o per la messa in sicurezza, insomma, di quelle problematiche che vengono rilevate. Per quello che riguarda invece l'altro pezzo di domanda che adesso mi sfugge, per quello che riguarda invece terminata la selezione della sostituzione della dottoressa Lodesani, è risultato selezionato, si chiama il dottor Marconi Marcello, che è proveniente dal comune di Reggio Emilia, dove ha svolto buona parte della sua carriera, e dal 1 di dicembre sarà in forza al nostro comune come dirigente dell'area finanziaria. È sicuramente una persona che ha un curriculum vitae veramente molto importante, ha e proviene da un capoluogo di provincia, il quale sicuramente darà un forte contributo all'ottimo lavoro che già ha svolto in questi anni la dottoressa Lodesani. Sì, no, fino al 1 di novembre, cioè fino al 30 di novembre la Lodesani è ancora attiva. Quindi il 1 di dicembre inizia il dottor Marconi, dal 30 di novembre fino al 30 di novembre sarà con noi ancora la dottoressa Lodesani.
Ma ricopre un posto, diciamo, in ruolo, quindi come con una mobilità o un incarico di alta specializzazione?
È un 110, sì. 110 collegato al sindaco, che però durerà 3 anni. Non perché il sindaco dura ancora 3 anni, è semplicemente perché la norma permette da sentenza di Cassazione di far prolungare questi tipi di contratti per 3 anni.
Bene, direi che la risposta sia completa. Se non abbiamo altre domande, passiamo ai saluti. Grazie a tutti di aver partecipato. Togliamo la seduta alle ore 20:55. Grazie e buonanotte. Prego.
Lunedì abbiamo un consiglio?
Nella premessa ho detto che le condizioni sarebbero quelle. Naturalmente si tratta di acquisire